più ha di tornare a Wittgenstein?
Sì.
Bene, vediamo un po' di leggere questo fascicolo insieme.
Corrisponderebbe a pagina, scusi,
11 del fascicolo. Un attimo solo, perché lei è il testo. Io ho fatto su un'antologia. Siamo a pagina 9 del testo, per chi ha il testo integrale delle ricerche filosofiche. Allora, abbiamo visto che il testo di Wittgenstein si apre con questa citazione, no, di Agostino, in cui Agostino mostra come, secondo lui, apprende il linguaggio, no? come i bambini addirittura riescono ad afferrare le parole, quindi vedendo gli altri, quindi seguendo una teoria ostensiva, no, del linguaggio. Bisogna dire che io apprendo che questo oggetto si chiama libro nel momento in cui qualcuno mi indica l'oggetto, quindi deve essere indicato, e questa teoria, una teoria molto analoga a quella vicinissima, quella che Wittgenstein aveva elaborato all'interno della scuola rasseliana, quella teoria del linguaggio presente appunto nel Tractatus, il Tractatus logico-filosofico, quella teoria che abbiamo definito, che si definisce teoria raffigurativa del linguaggio, in inglese picture theory, no? Per cui ad ogni termine corrisponde un oggetto, c'è una relazione, no? Per cui viene stabilita una relazione diretta tra il termine, tra la parola e l'oggetto stesso. Abbiamo già detto che durante gli anni 20 Wittgenstein comincia a mettere in dubbio la validità di questa teoria e in particolare a partire dal 29 comincia ad allontanarsene e a costruire quella teoria che viene chiamata la teoria dei giochi linguistici, che già presenta nella grammatica filosofica e poi fondamentalmente in tutte quelle annotazioni che danno vita ai vari appunti, no, presi dagli studenti, che poi andranno a confluire in questa opera che è Le ricerche filosofiche, con cui si parla di un secondo Wittgenstein, no? Allora, il nostro interesse non solo è quello di capire che cosa consiste il cambiamento, ecco, della dottrina del linguaggio, della filosofia del linguaggio di Wittgenstein, cercare di capire che cosa c'è sotto, no? In relazione a quelle che sono le domande fondamentali dell'uomo, in relazione a problemi etici e a problemi teoretici, scientifici, che cosa effettivamente posso conoscere, no? Che cosa posso fare, no? Ecco, che posso definire ciò, posso definire il bene, posso definire il male, no? Posso avvicinarmi al sovrasensibile, no? Posso definire il bello. Noi sappiamo che il Tractatus nel momento in cui affermava la possibilità di un solo linguaggio scientifico, no? Di un solo linguaggio scientifico, il linguaggio logico-fisico, no? Escludeva la possibilità di parlare di tutto ciò che fisicamente non è esperibile. Quindi rifiutava di parlare di bene, rifiutava di parlare di bello, rifiutava di parlare di quello che prima io ho chiamato sovrasensibile e che Wittgenstein aveva chiamato il mistico, diciamo l'elemento il metafisico, se non proprio il religioso, no? Per cui di queste cose lui dice no, bisogna no, di queste cose non si può dire nulla, bisogna restare in silenzio. Ora, che cosa cambia con le ricerche filosofiche, quindi con questa rielaborazione della dottrina, della relazione tra la mente, il pensiero, no? I concetti, le parole e il mondo e gli oggetti? Che cosa cambia? Si può continuare a pensare soltanto ad un linguaggio scientifico? E quando si fa riferimento al linguaggio della fisica, oppure possono darsi altri linguaggi? Ecco, la risposta in questa, in questa seconda fase del pensiero wittgensteiniano è una risposta affermativa, e con questo Wittgenstein modifica il suo pensiero rispetto a quello del Tractatus. Anzi, nel momento in cui possono darsi linguaggi diversi da quello fisico, cioè quello fisico, logico-fisico, viene portato in qualche modo al livello di verità degli altri linguaggi, in qualche modo, no? Degli altri linguaggi, anche del linguaggio religioso, del linguaggio estetico, del linguaggio mistico, no? Di validità logica, perché poi per quanto riguarda la prassi e per quanto riguarda il lato pragmatico, no? Il lato pragmatico, quest'opera continua ad essere evidenziata, come dire, l'unicità del linguaggio scientifico, quello che noi definiamo linguaggio scientifico, nell'ambito della ricerca, ecco, delle leggi di natura, diremo, no? E allora vediamo quali sono i passi. Commento, rileggo, allora non leggo il brano di Agostino, perché quello l'abbiamo capito. Invece parto velocemente con il commento di Wittgenstein. In queste parole troviamo, così mi sembra, una determinata immagine della natura del linguaggio umano. E precisamente questa. Le parole del linguaggio, secondo quindi Agostino, questo è il commento di Wittgenstein, denominano oggetti. Le proposizioni, quindi, aggiungo io, sono connessioni di tali denominazioni, no? Sono connessioni di tali denominazioni. Per cui se io dico la sedia è accanto al tavolo, ecco, questa è una proposizione che collega, no? Due termini, sedia, la sedia e il tavolo, e va a stabilire una connessione che io posso provare empiricamente, no? E nel momento in cui anche mi viene insegnato il linguaggio, dice Wittgenstein, è chiaro che la prima cosa che mi viene che mi viene insegnato è il termine che, come una etichetta, no? come al supermercato, no? Come una etichetta viene applicata, no? all'oggetto. Sedia, metto l'etichetta sedia, scritta sedia, dal punto di vista fonetico, etichetta fonetica. Allora, nello stesso tempo è importante l'indicazione proprio ostensiva, e quindi non soltanto io apprendo questo è il libro, no? Si dice libro, si chiama libro, quest'altro si chiama e si dice sedia, quest'altro tavolo, ma posso cominciare a stabilire le relazioni, no? Tra i termini in secondo questa teoria, che è la teoria della raffigurazione, no? La picture theory, e quindi stabilire relazioni tra parole in analogia alle relazioni fisiche tra le cose, no? Quindi il libro è sul tavolo e la sedia è accanto al tavolo, per esempio, e se sono proposizioni. In questa immagine del linguaggio troviamo le radici dell'idea, ora vediamo l'idea, ogni parola ha un significato, cioè secondo il punto di vista agostiniano, no? Secondo il punto di vista agostiniano, ad ogni parola corrisponderà corrisponderà qualcosa, cioè ogni parola porterà con sé un significato. Questo significato è associato alla parola, è l'oggetto per il quale la parola sta. Vedete, anche la formulazione segue quelle formulazioni che Wittgenstein aveva dato nel trattato. Sì, non sto proprio qui a riprendere il trattato, perché se no è l'oggetto per il quale la parola sta, no? Quindi in un rapporto che è un rapporto di analogia, in ultima analisi, no? Di analogia, di una differenza fra tipi di parole Agostino non parla, dice Wittgenstein. Chi descrive in questo modo l'apprendimento del linguaggio pensa, così credo, anzitutto a sostantivi. Ecco, dice Agostino, dice Wittgenstein, commentando il brano di Agostino, dice Agostino qui, quando parla del linguaggio, pensa alle parole, no, che stanno per oggetti, no? Quindi sostantivi come sedia, libro, pane, perché no, anche i nomi di persona, Socrate, Platone, va bene, è così. E solo in un secondo tempo i nomi di certe attività e proprietà, attributi, no? E proprietà, per esempio bianchezza, no? Attributo bianchezza, e attività, mangiare, studiare, va bene, verbi. Quindi dice Wittgenstein, Agostino, quando ci dice come ha appreso il linguaggio, quindi in generale come si apprende il linguaggio, pensa ai sostantivi e pensa ai rimanenti tipi di parole come qualcosa che si accomoderà, cioè nel momento in cui abbiamo capito, no? Che rapporto esistono tra le parole principali, fondamentali, no? Prioritarie, i sostantivi e le cose stesse, tutte le altre parole mostreranno la loro funzione, no? Perché no, il loro significato, no? Nello sviluppo si accomoderanno. pensa ora a questo impiego del linguaggio. Mando uno a fare la spesa, gli do un biglietto su cui stanno dei segni, e qui i segni sono scritti in italiano, guardate, e il testo è scritto in inglese, lui scriveva in tedesco, poi sapete si faceva tradurre da un suo caro studente, il testo dal tedesco, non perché non lo sapesse, ma perché non era di lingua madre, semplicemente per questo, no? Ma noi l'abbiamo scritto in italiano, cioè tanto per capire meglio il pensiero di Wittgenstein intorno al linguaggio. Dice: gli do un biglietto su cui stanno i segni 5 mele rosse. Quello porta il biglietto al fruttivendolo, questi apre il cassetto su cui c'è il segno mele, quindi cerca in una tabella la parola rosso, apre la tabella e trova in corrispondenza a essa un campione di colore. Poi recita, quindi anche lì in qualche modo una etichetta che indica un colore, no? Rosso rispetto a un'altra etichetta che indica verde o giallo, quello che è. E trova in corrispondenza a essa un campione appunto di colore. Poi recita la successione dei numeri cardinali. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, arriva a 5, supponiamo che la sappia a memoria, fino alla parola 5, e ad ogni numero tira fuori dal cassetto una mela che ha il colore del campione, una mela rossa accanto ad un'altra mela rossa, accanto ad un'altra mela rossa, arriva a 5 mele rosse. Così, o presso poco, così si opera con le parole. Ma come fa a sapere dove e come deve cercare la parola rosso? E che cosa deve fare con la parola 5? Bene, suppongo che agisca, vedete, è in corsivo. Quel corsivo comincia già a suggerire un uso pratico del linguaggio. Comincia a suggerire il principale uso del linguaggio, che è un uso pratico, e comincia a suggerire il fatto che l'apprendimento del linguaggio è un apprendimento che non può passare se non attraverso un suo uso pratico, no? Attraverso un'attività. Praxis in greco significa azione, attività, in questo senso utilizziamo il termine pratico, cioè agendo. Ecco perché le lingue si apprendono meglio seguendo questi suggerimenti che ci verranno da Wittgenstein, agendo, non semplicemente leggendo, no, con un testo in lingua straniera davanti, ma agendo, non soltanto con l'insegnante di fronte che ostende, cioè indica la parola, ma stando dentro i tanti discorsi, stando dentro quelli che Wittgenstein, dalle ricerche filosofiche in poi, chiama i diversi giochi linguistici, e quindi cominciando a sapere che la parola acquista significato in base all'attività che si sta svolgendo, dentro l'attività che si sta svolgendo. E questo è il succo di tutta la ridefinizione wittgensteiniana, insomma, del linguaggio, dentro l'attività, no? Quindi non soltanto ad un livello logico, puramente logico, ma pratico. Ed essendo la nostra attività complessa, no? Essendoci, come dire, diverse modalità del fare, no? È possibile all'interno della stessa lingua che si usa, l'italiano, no? Significati diversi, ecco, per la stessa parola, ma non è soltanto in termini di accezioni, di sinonimi, come quando andiamo sul dizionario a cercare diversi sinonimi, ma quello che ogni parola, no, significa in relazione a quello che si fa. E se andiamo un pochino avanti lo capiremo meglio. Allora, ma che cos'è il significato della parola 5? Qui non si faceva parola di un tale significato, ma solo del modo in cui si usa la parola 5, non il significato. Cosa corrisponde 5 alla parola 5? Il significato. Cosa devi fare? L'azione, l'attività, cosa devi fare? Devi operare, cioè devi sommare, questa è un'attività, no? Qualcosa a qualcos'altro. Come dire, se io ti dico 5 libri, è come dirti: guarda, devi operare in modo tale da aggiungere, no? O da sommare, da affiancare, trovatemi il termine a proposito che volete, no? Un libro ad un altro libro, indica un'attività, indica un'azione. Qui non si faceva parola di un tale significato, ma solo del modo, sottolineare, del modo in cui si usa la parola 5. 2. Quel concetto filosofico di significato è al suo posto in una rappresentazione primitiva, quella di Agostino, in una rappresentazione primitiva del modo e della materia in cui funziona il linguaggio, in una rappresentazione primitiva, potremmo dire in una rappresentazione molto elementare, no? Ma si può anche dire che sia la rappresentazione di un linguaggio più primitivo del nostro, no, più primitivo del nostro. Immaginiamo un linguaggio per il quale valga la descrizione dataci da Agostino. Questo linguaggio deve servire alla comunicazione. Ecco, stati attenti rispetto a quello che dicevo prima, quando ho detto capirete meglio dopo. Questo linguaggio deve servire alla comunicazione tra un muratore A e un suo aiutante B. A esegue, sta eseguendo, quindi sta è in attività, in piena attività, sta costruendo una casa, quindi sta facendo un lavoro di muratura, una costruzione in muratura. Ci sono quindi accanto a lui mattoni, pilastri, lastre, travi. L'aiutante B deve porgere ad A le pietre da costruzione. E precisamente nell'ordine, anche qui nell'ordine, significa uno dopo l'altro, secondo le esigenze di A. Quindi c'è un'attività in cui A ne ha bisogno, quindi non c'è alcuna esigenza teoretica, non c'è alcuna esigenza logico-teoretica, ma è pratica, cioè la vita è la vita pratica del lavoro, no? Quindi, perché no? Sì, analoga a quella che svolgiamo noi tutti i giorni, no? Al di fuori dalla lettura di un libro, per esempio, le ricerche filosofiche di Wittgenstein. E abbiamo vicino a noi delle persone che ci possono aiutare. Allora, a questo scopo i due si servono di un linguaggio consistente soltanto di 4 parole. 4. Mattone, pilastro, lastre, trave. E guardate che ognuna di queste parole sono parole sostantive. Allora, il muratore A grida queste parole a B e gli dice di volta in volta: mattone, pilastro, lastra, trave. No, un po' come sarà anche in un'operazione chirurgica. Pinze, bisturi, cioè, perché non ha neanche molto tempo, c'è la mascherina lì di fronte, non è così. Senti, per favore, mi puoi prendere le pinze che sono sotto il cassetto tal dei tali, numero 3, numero 4, no, pinze, bisturi, eccetera, eccetera. Cioè, soltanto il termine. E qui, siccome forse è un po' democratico, Wittgenstein non usa il termine, fa riferimento a un lavoro più comune, no? Quello lì del muratore. Pilastro, lastra, trave. A grida queste parole. B porge il pezzo che ha imparato. Vi ricordo che Wittgenstein aveva svolto il lavoro di maestro elementare, quindi aveva insegnato ai bambini, no? Bambini quindi della scuola elementare, aveva insegnato a esprimersi correttamente, no? Il linguaggio, il mondo corretto, non che i bambini avessero imparato il linguaggio da lui, no, quello che fa un maestro, quello che fa una maestra. E gli aveva insegnato a scrivere, anche qui, no? Posso, come si scrive una parola. Allora, B porge il pezzo che ha imparato a portargli quando sente questo grido. Considera questo, dice, come un linguaggio primitivo completo. Agostino.
Chi è il soggetto di questo considera?
Tu, è un esortativo. Va bene, è un esortativo. Considera questo come un linguaggio primitivo completo. Terzo paragrafo. Agostino descrive, potremmo dire, un sistema di comunicazione. Solo che non tutto ciò che chiamiamo linguaggio è questo sistema. E questo va detto in molti casi in cui sorge la questione. Qual è la questione, il problema? Questa descrizione è utilizzabile o inutilizzabile? La risposta sarà allora sì, è utilizzabile, ma soltanto per questa regione strettamente circoscritta. Non per il tutto che tu pretendevi di descrivere, non per il tutto che tu pretendevi di descrivere. E qui entra in gioco il rapporto tra una concezione atomistica della realtà e una concezione diversa che Wittgenstein ha maturato negli anni 20, no? Di un linguaggio che non è fatto soltanto di parole semplici, no? Ma di un linguaggio che è fatto di parole complesse. È come se uno desse a qualcun altro questa definizione. Il giocare consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole. Esprimersi è come giocare. Secondo la definizione che dà qui del gioco, del giocare, questa attività, no? Così è anche parlare. Giocare consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole. E noi gli rispondessimo: sembra che tu pensi ai giochi fatti sulla scacchiera se mi dici che, se mi dai una definizione di giocare di questo genere. Giocare consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole. Mi fai pensare ai giochi sulla scacchiera, no? Al gioco della dama, al gioco degli scacchi.
Questo è Wittgenstein che lo dice. Sembra
lui sta dialogando e cioè chiede: dammi una definizione di gioco. E uno potrebbe rispondere, forse perché pensa unicamente a quei giochi. Dice: giocare consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole. Ma noi sapendo che ci sono altri giochi, io risponderei: sembra che tu pensi ai giochi fatti sulla scacchiera, ma questi non sono tutti i giochi. puoi rendere corretta la tua definizione restringendola espressamente a questi giochi. Immagina una scrittura in cui le lettere vengano utilizzate per designare suoni, la scrittura, ma anche per designare l'accentuazione e poi come segni di interpunzione. Una scrittura può essere concepita come un linguaggio per la descrizione di immagini sonore, no? D'altra parte tutti quanti conosciamo, certo, anche se, voglio dire, facciamo difficoltà a leggerlo, no? Sappiamo che la musica ha un suo linguaggio. Va bene, quindi con un linguaggio che indica i suoni, le note, e con un linguaggio che indica le pause, con un linguaggio che indica le relazioni in ultima analisi.
Prendi un po' di acqua.
Sì, grazie.
L'interpunzione è praticamente per il linguaggio grafico.
E come segni di interpunzione? La virgola,
ma è solo quello, pensavo che
punteggiatura. E punteggiatura significa no, la punteggiatura va a definire i momenti del pensiero, no, è la relazione tra i momenti del pensiero. La punteggiatura ci obbliga a fare le pause, no? La punteggiatura ci aiuta a capire la relazione tra i momenti del pensiero. I due punti non fanno altro che indicare l'esplicitazione, no? Di un pensiero, quindi, come dire, il passaggio dal momento della definizione al momento analitico, il punto ha un'altra funzione, la virgola ha un'altra. Ora immagina che qualcuno allora, una scrittura può essere concepita quante caramelle qui ha. Una scrittura può essere concepita come un linguaggio è fredda.
No,
è giusto. Va benissimo. Io la preferisco un po' più. Grazie. Allora, ora immagina che qualcuno intenda quella scrittura come se ad ogni lettera corrispondesse semplicemente un suono e le lettere non avessero anche altre funzioni del tutto diverse. Ecco, questa è l'analogia. Quando invece noi possiamo pensare all'uso delle lettere non soltanto per indicare i suoni, ma anche per indicare le interpunzioni e per indicare l'accentuazione. Se noi diciamo la definizione di giocare è: giocare consiste nel muovere cose su una superficie secondo certe regole, sapendo, no, che possono darsi altre definizioni di giochi, è come se, no, andassimo a dire, no, come se noi dicessimo, nella analogia che sta facendo, che il linguaggio potrebbe essere soltanto applicato nel definire note e non accentuazioni oppure interpunzioni. E cioè, questi esempi servono a Wittgenstein per dire: guardate che il linguaggio non è utilizzato unicamente per designare oggetti del mondo. Cioè, questo è un modo, no, d'uso del linguaggio, ma ne esistono altri, così come esistono altre forme di gioco rispetto altre classi, potremmo dire, no? Di gioco rispetto alla classe dei giochi da tavolo, no? Quelli da scacchiera più di tavolo, no? Poi ci sono degli altri giochi da tavolo, il gioco delle carte, che è diverso da quello, dai giochi che si praticano sulla scacchiera. Così come devo prendere, mi ha preso un po' la gola e quindi mi distrae il pizzicore.
Se vuole c'è anche le piccolice
prima di finire le due che sono sul tavolo.
No, perché la liquirizia obbedisce solo per questo.
Allora, è chiara l'analogia? Cioè, ci sono due esempi accanto alla questione posta sul tappeto, che è quella: quante forme, quante modalità del linguaggio possono darsi? Una sola, come sembra di credere Agostino? No. Si danno più modalità di linguaggio, così come è qui nel paragrafo 3 c'è l'analogia dei giochi da giocare, e nel paragrafo 4 l'analogia, no, della musica, del suono. Dice, per cui, concludendo il paragrafo 4, a una siffatta troppo semplice concezione della scrittura, no, somiglia la concezione che Agostino ha del linguaggio, che è una concezione, come dire, è una concezione parziale, no, del linguaggio. Se si considera l'esempio del paragrafo 1, si può forse avere un'idea della misura del concetto generale di significato della parola circonda il funzionamento del linguaggio di una caligine che rende impossibile una visione chiara. La nebbia si dissipa quando studiamo i fenomeni del linguaggio nei modi primitivi del suo impiego, nei quali si può avere una visione chiara e completa dello scopo e del funzionamento delle parole. Dissipare, leggiamo la nota, dissipare la nebbia che avvolge il linguaggio è possibile riconducendo le parole al loro contesto d'uso. L'uso è appreso non con la spiegazione, ma mediante l'addestramento. Per cui il soggetto deve essere addestrato, non basta che sappia soltanto quale parola usare, no? In concomitanza, no? Con l'oggetto dato, ma deve conoscere, deve essere addestrato all'uso stesso. Il bambino non impara, vedete che fa riferimento all'età evolutiva, no? Della formazione dell'individuo sulla base della sua esperienza di maestro. Il bambino non impara il significato delle parole, il bambino, cioè, ma come e in quali contesti usarle, no? Tanto è vero, ma non soltanto il bambino, vi dico, perché io ho a che fare con ragazzi di 16, 17, 18 anni, no? E allora il fatto che riguarda, come dire, gli obiettivi didattici, la prima cosa è che conoscano i significati, no? dei termini, fanno filosofia, primo anno, secondo anno, terzo anno di filosofia, devono sapere il significato dei termini. Allora, io gli pongo la domanda, io ti do questo termine, no? In filosofia mi devi dare il significato, no? Allora, che cosa fanno normalmente? Mi danno dei sinonimi, no? Gli dico, dammi la definizione di questo termine. E si mettono a fare giri di parole incredibili per dare, cioè dare e esprimere il significato di una parola, soprattutto in termini di definizione, e sembra essere molto difficile, nel senso che richiede un grado di astrazione che secondo me neanche un ragazzo di 16-17 anni ha a liceo. E infatti la parte più difficile di un questionario scritto non è quella, dimmi, non so, di Cartesio, il parlami del metodo cartesiano, le regole del metodo cartesiano. Loro hanno il testo, evidenza, analisi, sintesi, numerazione, me lo mettono lì, studiato. Ma definisci il termine sintesi. Che cos'è sintesi? Oppure definisci il termine filosofico, beh, qui è chiaro sui termini filosofici, ma io credo che la stessa difficoltà valga per i termini concreti. Allora, questo per dire che condivido il punto di vista di Wittgenstein. Il bambino non conosce il significato nel senso di definizione, si dice che significa bottiglia. Bottiglia è bottiglia. Che significa finestra? Finestra è finestra, tab. Cioè, noi quando pensiamo al significato, pensiamo alla definizione. E pensare alla definizione vuol dire già possedere l'idea. E possedere l'idea significa possedere l'universale. L'universale significa aver escluso, astratto, no? Separato tutti gli elementi particolari da quell'elemento comune, no? Che fa di tanti oggetti delle bottiglie. Ma che cos'è che fa di tanti oggetti che sono tutti diversi l'uno dall'altro, adesso nell'epoca della, no? Della massificazione e così via, ma di tanti oggetti diversi, no? Delle bottiglie. Quindi che cos'è bottiglia? Che cos'è tavolo?
Ai 16 anni, io credo che possiamo chiedere a noi che 16 anni li abbiamo passati da
ma non dire così.
Sì, li abbiamo passati. La formalizzazione è un procedimento che sicuramente risulta difficile. Anche i grandi
distinto. Cioè.
Se uno volesse definire bottiglia, cosa dovrebbe dire? Un oggetto?
Allora,
un
bambino che cosa farebbe? Se noi, signori, che significa bottiglia? Cioè io ti dico bottiglia. Tu hai imparato e ce l'hai nel tuo linguaggio, caro figlio, oppure caro nipote, oppure caro mio allievo piccolino, e mi piacerebbe fare un'esperienza di insegnamento alla scuola elementare, cioè lì veramente si impara tantissimo su queste cose. Bottiglia. Ah, che cosa significa bottiglia? E che cosa dirà? Chiaramente bottiglia è bottiglia. Oppure la indicherà. A proposito di Agostino, la indica. Allora, bottiglia, e all'interno di una concezione, no, perché questo è il punto, bisogna fare un salto, che è un salto, come dire, è un salto teoretico, logico, teoretico, qui conta l'altra, l'altro viaggio, no, che stiamo facendo, la storia della filosofia antica. E Socrate nei suoi dialoghi non utilizzava sostantivi, anche quello sicuramente, però questo il riferimento agli interventi socratici ci può servire, no? Nei suoi dialoghi pensava a valori etici. Sapete che lui interveniva facendo domande e chiedendo il significato di essi, no? Che cosa è? Qual è il significato? Che cosa è giustizia? No? Che cosa è giustizia? E allora l'interlocutore rispondeva facendo riferimento ad una particolare giustizia, per esempio la giustizia di un padre di famiglia, no? Rispetto il suo essere giusto rispetto ai figli, no? Nel comportamento dei figli. Qualcun altro invece faceva riferimento alla giustizia di un adolescente, no? All'interno del suo gruppo di gioco. È chiaro che la giustizia di un padre è diversa dalla giustizia di un ragazzo, di un adolescente, e la giustizia di un uomo politico è diversa da quella di un padre ed è diversa da quella di un adolescente in particolare, e la giustizia di un giudice è ancora diversa rispetto, cioè, e quindi con tanti esempi di giustizie particolari. E Socrate mostrava che al di là delle definizioni particolari, quello che lui aveva chiesto era di definire la giustizia, quindi di sforzarsi a trovare quindi una definizione che possa valere, che potesse valere per la giustizia dell'adolescente, per la giustizia dell'anziano, per la giustizia delle madri, per la giustizia di un servo, per la giustizia. Ecco, e la risposta è: noi ci dobbiamo sforzare a raggiungere, no, questa definizione, che è poi la verità intorno intorno all'oggetto ricercato, per esempio la giustizia. A me non interessa, diceva Socrate, sapere, cioè può anche servire, che cosa significa giustizia per l'anziano, che cosa significa giustizia, ma a me interessa sapere che cosa è la giustizia. Ecco, da lì nasce, come dire, l'esigenza di definire l'universale, e questo discorso lo sa soltanto chi incontra questo dibattito, quindi chi sa qualcosa di filosofia, chi incontra Socrate, chi incontra Platone. Risolve il problema della definizione ipostatizzandolo. No? Cioè rendendo sostanziale a livello eidetico, cioè portando nel mondo eidetico questo universale, cioè quel denominatore comune quel denominatore comune che noi troviamo nella nostra mente, e unicamente nella nostra mente, al quale perveniamo in che modo? Perché ci dice anche in che modo pervenire. Poi la cosa sarà codificata da Aristotele, no? Il quale è stato il primo a a dire esattamente come si esprime il significato di una parola, no? Di una definizione. Cosa vuol dire definire? Ma Aristotele non fa altro che riprendere il pensiero che Platone aveva elaborato intorno a ciò che è idea, cioè l'universale. Solo che mentre l'universale di Platone è un universale reale con la R maiuscola che si dà nel mondo eidetico, nel mondo iperuranico, no? L'universale di Aristotele è un universale che si dà soltanto a livello logico, nell'intelletto, ma che viene a identificarsi con il genere prossimo e la differenza specifica. Quindi esprimere il significato di una parola, definire un termine, significa intanto cogliere l'universale. Che cosa è una bottiglia, no? Che quando noi dobbiamo utilizzare il termine bottiglia implica che conosciamo il significato universale di questo termine. E che cosa significa il significato universale, conoscere il significato universale di questo termine? Significa conoscere il genere prossimo e la differenza specifica. Genere prossimo è, come dire, il contenitore, no? A sua volta, di tutte quante le specie analoghe che rientrano in quel genere, così come l'uomo, il gatto, l'elefante, indipendentemente dalle loro dimensioni, appartengono al genere animale, sono tre specie del genere animale. Allora, per prima cosa individuare il genere prossimo, quindi dire l'uomo è l'uomo. La stessa cosa potremmo dire bottiglia, proprio di contenitore, è un contenitore. Ci sono diversi tipi di contenitori, no? L'uomo è un animale, il gatto è un animale, il secchio è un contenitore, la bottiglia è un contenitore, l'uomo è un animale, il gatto è un animale, l'uomo è un animale razionale, dove quel razionale indica capace di pensare, dire, no? Insieme, strettamente, il termine logos, l'abbiamo detto, così anche l'aggettivo, indica il fatto che la razionalità si accompagni al dire, al parlare, no? E questo è molto importante nella filosofia del linguaggio di Aristotele, perché qua si riporta sempre, no, la definizione canonica di uomo data da Aristotele, e l'uomo è un animale razionale, si pensa unicamente ad una razionalità che in qualche modo non ha direttamente a che fare con la parola, con il linguaggio. Ma per i greci il termine vuol dire insieme, pensante, cioè un animale pensante è un animale che dice, è un animale che parla. Che la differenza, che è ciò che distingue, cioè questa specie, la specie uomo, dalle altre specie, gatto, elefante e così via, che appartengono allo stesso genere. La stessa cosa noi dovremmo fare per quanto riguarda la bottiglia, no? E dire che è un contenitore e andare. Ma la cosa più importante, ciò che definisce l'universale per Aristotele, è la differenza specifica, cioè quello che è chiaro. L'elemento essenziale, l'essenza, no? La forma, l'eidos, diceva Platone, no? Che che mostra di aver compreso, di aver afferrato il termine, no? È il fatto di saper indicare la differenza specifica. Quindi ciò che distingue qualcosa da qualcos'altro, no, di analogo, dico io, cioè di appartenente allo stesso genere. Non a caso, conoscere per Aristotele è sinonimo di distinguere, no?
Quindi è quello che non è.
Quindi è quello che lo distingue in positivo, perché si dice dell'uomo che è, possiede la logicità, no? Quindi la razionalità e la parola, quindi si dice, cioè non è che definire significa dire ciò che non si ha, ma ciò che si ha rispetto a tutti gli altri che sono affini a livello di genere, che non hanno.
Vero, scusi questa domanda stupida, ma bottiglia, questo termine da dove salta fuori? Perché si chiama, il termine della bottiglia,
ma tutto può essere.
E allora, questo in relazione a Wittgenstein, alla teoria del linguaggio di Wittgenstein, questo in relazione alla teoria aristotelica del linguaggio, questo in relazione alla teoria agostiniana del linguaggio, tutti e tre sapevano che sono sempre esistite tante lingue, no? Va bene, dalla divisione, insomma, del
etimologicamente deriva da Botte, forse, no?
Ma penso di sì, penso. Piccola botte, bottiglia. Se la domanda è soltanto una domanda di carattere etimologico, il punto è un altro. No, il punto è un altro, perché noi italiani o quelli di ambito, perché è una parola che ritroviamo anche in lingue vicine alle nostre, usiamo questo termine. E allora ovviamente dovremmo andare a individuare la radice, no? Andare a individuare il tema e quindi cercare, ma capite, su questo punto, e allora andiamo molto molto in là. Ma è molto interessante. È molto interessante.
Bisognerebbe risalire a chi è stato il primo a darle questo significato che dopo si è codificato. Ma questo vale.
No, ma il punto è un altro.
Possono essere importazioni storiche, può essere una parola per dire germanica, cioè può avere implicazioni diverse dal significato della radice.
Nella sua storia che ha avuto la parola. Ma la domanda che tutti ci dobbiamo fare, alla luce anche delle diverse teorie del linguaggio, è: ma si tratta, come dire, si tratta di una scelta che è avvenuta all'inizio, poi con tutte le corruzioni, modificazioni, no, sostituzioni, rovesciamenti, tutta la storia, no, di una parola, ma originariamente così, perché quella radice è stata utilizzata in modo casuale, oppure per una stretta relazione, no, con l'oggetto, con la situazione.
Dura.
ma non è questo che interessa a Wittgenstein. Questo non interessa, quello che interessa a Wittgenstein è chiarire se c'è un rapporto univoco tra la parola e il mondo, o non solo, tra se c'è prima di tutto un rapporto, ecco, questo è il punto, non soltanto se c'è un rapporto univoco, come dire, monosemantico, ma se c'è un rapporto polisemantico, qui probabilmente è più facile rispondere di sì, ma se c'è un rapporto col mondo, o se la parola all'interno quindi di una concezione nominalistica in senso lato, no? Se la parola viene ad essere utilizzata unicamente per descrivere delle azioni. Io ritorno su quello che è il punto di vista delle ricerche filosofiche. E allora vi invito a procedere. Che ore sono, scusate?
35.
E allora?
35.
Allora, tali forme primitive del linguaggio impiega il bambino quando impara a parlare. È qui che siamo arrivati? Stavamo leggendo la nota, la finiamo. Il bambino quindi non impara il significato delle parole, ma come, in quali contesti usarle. Se questo è vero, ricostruire l'apprendimento addestramento, vedete lo chiama apprendimento addestramento, e va sottolineato di più il termine addestramento, cioè i modi primitivi dell'impiego del linguaggio, consente di individuare il senso, la direzione, lo scopo delle parole. Tale operazione è parte importante della chiarificazione del linguaggio che Wittgenstein chiamerà rappresentazione perspicua. Quindi questo termine rappresentazione perspicua è quello che lui utilizzerà nel momento in cui sarà chiaro, o meglio saranno chiari, i diversi sensi del linguaggio in generale. E allora, tali forme primitive del linguaggio, ritorniamo su, impiega il bambino quando impara a parlare. Quando impara a parlare, quindi, secondo Wittgenstein, un bambino impiega tali forme primitive del linguaggio. In questo caso l'insegnamento del linguaggio non è spiegazione, ma addestramento. Potremmo immaginare che il linguaggio è semplificato nel paragrafo 2, quello delle cinque mele rosse, sia tutto quanto il linguaggio di A e B, e anzi tutto il linguaggio di una tribù. I bambini vengono educati a svolgere queste attività, a usare nello svolgerle queste parole e a reagire in questo modo alle parole altrui. Vedete? Sottolineo i verbi, vengono educati a svolgere queste attività, a usare nello svolgerle le attività, queste parole, e a reagire in questo modo alle parole altrui che sottendono attività altrui, no? Quindi in una relazione che è una relazione che sottende un'attività collettiva in qualche modo. Una parte importante dell'addestramento consisterà in ciò: l'insegnante indica al bambino determinati oggetti, 1. dirige la sua attenzione su di essi, indica e pronuncia al tempo stesso una parola, ad esempio pronuncia la parola lastra, e intanto gli mostra un oggetto di questa forma, un oggetto, no? Un oggetto di cui il bambino deve sapere la funzione. E vedete come si collega la parola alla funzione. L'astra, rispetto a questo oggetto, no? Che si utilizza per, nell'ambito della costruzione, no? Con queste funzioni, 1, 2, 3, 4, 5. Non chiamerò questo procedimento spiegazione o definizione ostensiva perché il bambino non può ancora chiedere il nome degli oggetti. Lo chiamerò insegnamento ostensivo delle parole. Dico che esso costituisce una parte importante dell'addestramento perché così accade presso gli uomini, non perché non si possa immaginare diversamente. Si può dire che questo insegnamento ostensivo delle parole stabilisce una connessione associativa, possiamo quindi dire che questo insegnamento ostensivo delle parole stabilisce una connessione associativa tra la parola e la cosa. Ma che cosa vuol dire? Bene, può voler dire diverse cose. Ma prima di tutto si pensa che questo, che quando il bambino ode una certa parola, gli si presenti alla mente l'immagine di una certa cosa. Bottiglia, pensiamo che l'interlocutore mentalmente si ritrova di fronte alla immagine di una certa cosa. Ma a caso abbiamo detto, il Tractatus aveva aveva fondato, no, una teoria della raffigurativa del linguaggio, no? Una teoria raffigurativa, cioè del linguaggio come immagine. Ma posto che ciò accada, è questo lo scopo della parola? Sì, può esserlo, cioè non lo esclude, cioè non è che non lo dica, no, non lo è, dice anche qualcos'altro. Posso immaginare un siffatto impiego delle parole, d'accordo, successioni di suoni, parole come successioni di suoni, quella parentesi indica le parole intese come successioni di suoni. Pronunciare una parola, è molto bello questa, questo pensiero, pronunciare una parola è come toccare un tasto sul pianoforte delle rappresentazioni, è molto bella, pronunciare una parola, la semplice parola bottiglia, è come, anche pensate all'importanza che ha avuto, che continua ad avere la radio, noi non abbiamo immagini, no? Ecco, ma la parola detta va a suonare il pianoforte delle rappresentazioni. Quindi va bene, posso immaginare un siffatto impiego delle parole, quindi le parole, no, che vanno a toccare i tasti del pianoforte, no, delle rappresentazioni, e subito e immediatamente in tempo reale, no, fanno apparire nella mente l'immagine corrispondente. Bottiglia, bottiglia, io immagino la parola bottiglia, l'oggetto, l'immagine di. Ma nel linguaggio descritto nel paragrafo 2, lo scopo delle parole non è quello di suscitare rappresentazioni, no? Naturalmente si può anche trovare che ciò è utile al conseguimento dello scopo vero e proprio. E allora qui, scusate, ma il paragrafo 2 era quello dei mattoni, lastre e gotte. Allora, naturalmente si può anche trovare che ciò è utile, va bene, al conseguimento dello scopo vero e proprio. Cioè, non escludiamo che ci sia anche quel rapporto, che è un rapporto, di parola a cosa, no? Un rapporto diretto, ma invece nell'esempio dei due muratori, uno che chiede all'altro mattone, lastra, come l'esempio del chirurgo, pinza, forbici, eccetera eccetera, dice qui c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. Ecco, naturalmente si può, dice, ma se l'insegnamento ostensivo produce questo effetto, devo dire che ha per effetto la comprensione delle parole? Cioè, se io gli dico mattone, è perché voglio semplicemente esortarlo a capire il significato della parola mattone? No. E io dico mattone, come il teologo dice forbici, è una richiesta, e portami qui il mattone. Allora, vediamo qui. Non comprende il grido lastra chi, udendolo, non comprende il grido lastra chi udendolo agisce in questo modo, così e così? Certo, a ciò ha contribuito l'insegnamento ostensivo, però solo in quanto associato, questo insegnamento ostensivo, a un determinato tipo di istruzione, come a dire, c'è l'istruzione sottintesa, ecco il gioco linguistico, no? La teoria del gioco linguistico, secondo cui quello che conta non è soltanto il significato, no? Diretto, immediato, ma le istruzioni che ogni parlante, no? Deve conoscere per usare quelle parole, le istruzioni che ci sono dietro, che come dire, nell'esempio qui dei due muratori, che l'aiutante non deve soltanto sapere il significato, no? Quel significato ostensivo, abbiamo detto, delle parole, no? L'astra, ma deve anche aver ricevuto attraverso l'addestramento, no? Le istruzioni, se sta in quel contesto di attività, per cui ogni volta che sente mattone, non deve restare lì, il mattone. Deve agire, reagire, no? Agire nel senso di reagire.
Ma d'altra parte,
e quindi deve seguire l'istruzione che è sottintesa, no? Che è sottintesa tra lavoranti, no? E che di sicuro gli sarà stata data prima, no? Cioè tu, ogni volta che tu sentirai, mentre io sto lavorando, mattone, tu devi andare al blocco di quegli oggetti, prenderne uno e portarmelo. Così come nell'esempio precedente di 5.000 rosse, no? Non è soltanto scritto sul biglietto 5 mele rosse, te prendi il biglietto, dici 5 mele rosse, non so il significato, non so se è chiaro, ma ti devi alzare. Ecco, mio figlio non lo fa, mio figlio legge lì, io gli lascio il biglietto 5 mele rosse, è ancora a un livello primitivo, no? Di comprensione dell'uso del linguaggio, o almeno 21 e mezzo. E fa lo stesso. Ha capito? C'è lì, dico, ma ti ho lasciato il biglietto, che cosa vuol dire lì 5 mele rosse? Che cosa vuol dire il pane? Io non lo posso prendere perché chiude il panificio. Pane, pane! Se vuoi, papà, ti do il significato, la definizione di pane.
È furbo. Ma lei è da scritto prendi il pane.
No, vuol dire che
scrivere.
Lui sa che ogni volta, come l'aiutante del muratore, che ogni volta trova, che noi non ci siamo sempre in casa, trova accanto alla tazza del latte, trova il biglietto pane, perché siamo in fuga, allora possiamo scrivere caro Mattia, virgola, in segno di interruzione, dopo che ti sei alzato e preso il latte, virgola, così, per favore, virgola, eccetera, eccetera, prendi il pane, quale pane? Due punti, esplicitiamo, la mamma vuole la baguette, io invece no,
basta.
andiamo veloci, pane. Lui deve sapere, e deve sapere quali, perché deve essere stato istruito. E qui, a proposito di complessità della parola, no, e del fatto che il termine non deve essere considerato come atomo del linguaggio in quella rappresentazione, no, della picture theory del Tractatus, no? Può anche essere inteso, se viene data l'istruzione, guarda che tu devi considerare questa parola, va bene, come un ente logico linguistico semplice. Se vengono date altre istruzioni come quelle che io do a mio figlio, gli sa che se trova scritto pane deve andare in un certo panificio e non in un altro, entro le ore tal dei tali, perché se no chiude, e deve prendere queste diverse forme di pane in questa quantità. Basta scrivere pane, cioè in quella parola c'è tutta un'attività da compiere, degli obiettivi molto complessi da raggiungere, come può essere, no? Va bene, ecco. Allora cominciate a capire che cosa significa gioco linguistico. Allora, come tutti i giochi, per quanto diversi fra loro, i giochi da scacchiera, no? I giochi da tavolo, che rientra, a proposito del rapporto tra, avevamo detto, tra l'uomo, il gatto, l'elefante e l'animale, giochi da scacchiera, no? Potremmo dire aristotelicamente, sono nel rapporto di specie a genere rispetto ai giochi da tavolo, è un gioco da tavolo, no? So che non è diverso, la dama, gli scacchi, sono giochi di scacchiera, diversi da quelli delle carte. E questi giochi già sono diversi da altri giochi. E quello che ci... adesso questo discorso ce lo farà più avanti, tanto da arrivare a considerare giochi così lontani tra di loro, ed è bellissima quella riflessione che fa Wittgenstein, a un certo punto uno si chiede, ma che cos'è che fa sì che questa attività si chiami gioco, quest'altra pure gioco? Perché per esempio tra il gioco degli scacchi, no? E il gioco, un gioco sportivo, il calcio e così via, c'è una lontananza abissale, no? Che cos'è che fa sì? Il fatto prima di tutto che ci siano delle istruzioni, no? Che ci siano delle regole e che tutti coloro che sono dentro quell'attività debbano seguire quelle regole, debbano seguire queste procedure. È in questo modo che Wittgenstein, qui nelle ricerche filosofiche, usa il termine gioco. La critica ha più volte espresso un giudizio negativo sull'uso stesso di gioco. Lui lo utilizza così, come un'attività normata, ecco, come un'attività che è sottoposta a delle norme, è sottoposta a delle istruzioni, che indica l'esistenza di istruzioni, di procedure.
Scusa, ma anche la società, in un certo senso, ha delle regole, potrebbe essere in modo estensivo pensato un gioco, perché ha delle regole.
Il lavoro, quello che lavora.
Anche un'attività di lavoro, l'attività complessiva, le dice di tutta una società, per cui così come nel gioco a due, che è quello della dama, no? O quello degli scacchi, ognuno svolge un particolare ruolo, no? Ecco, allo stesso modo in contesti più ampi, in contesti più complessi. Vediamo di arrivare qui alla fine.
Sì,
sia qui anche il domino della lingua.
Come?
Perché io non so se è scritto in inglese, in tedesco, però gioco in tedesco ha un significato molto più ampio.
Esatto, come in inglese. Cioè, c'è. Sì, 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 sì. Play o... C'è.
Anche che nella nostra, solo in italiano va.
Sì, è molto ristretto. Grazie per questa. Potremmo immaginare che il linguaggio esemplificato nel paragrafo 2 sia tutto quanto il linguaggio di A e B, anzi tutto il linguaggio di una tribù. I bambini vengono educati a svolgere queste attività, a usare nello svolgere queste parole e a regire in questo modo le parole altrui. Una parte importante dell'addestramento consisterà in ciò: l'insegnante indica al bambino determinati oggetti, dirige la sua attenzione su di essi e pronuncia al tempo stesso una parola. Ad esempio pronuncia la parola lastra, intanto gli mostra un oggetto di questa forma. Sto rileggendo, Non chiamerò questo procedimento spiegazione o definizione ostensiva, perché il bambino non può ancora chiedere il nome degli oggetti. Lo chiamerò insegnamento ostensivo delle parole. Quindi è il maestro stesso che glielo dice. Dico che esso costituisce una parte importante dell'addestramento perché così accade presso gli uomini, non perché non si possa immaginare diversamente. Si può dire che questo insegnamento ostensivo delle parole stabilisce una connessione associativa tra la parola e la cosa. Ma che cosa vuol dire? Bene, può voler dire diverse cose, ma prima di tutto si pensa che quando il bambino ode una certa parola gli si presenti alla mente l'immagine di una certa cosa. Va bene, dice, ma posto che ciò accada, è questo lo scopo della parola? Sì, può esserlo. Posso immaginare un siffatto impiego delle parole come successioni di suoni, dicevo. Pronunciare una parola è come toccare un tasto sul pianoforte della rappresentazione. Ma nel linguaggio descritto in paragrafo 2, lo scopo delle parole non è quello di suscitare rappresentazioni. Naturalmente si può anche trovare che ciò è utile al conseguimento dello scopo vero e proprio. Ma se l'insegnamento ostensivo produce questo effetto, devo dire che ha per effetto la comprensione delle parole? Non comprende il grido lastra chi, udendolo, questo grido, agisce in questo modo così e così? Certo, a ciò ha contribuito l'insegnamento ostensivo, quindi importanza, no? Viene sottolineata l'importanza dell'insegnamento ostensivo, però solo in quanto, vedete, solo in quanto associato un determinato tipo di istruzione. connesso con un tipo di istruzione diverso, ecco la teoria dei giochi, no? Cioè mutando quindi istruzioni e fuori un gioco diverso, però l'importante è restare dentro il gioco, no? E quindi seguire quelle regole. E per quanto riguarda il linguaggio, e il linguaggio comune, è molto importante quindi conoscere la grammatica del linguaggio, no? Che va a stabilire le regole del gioco, della comunicazione, della comunicazione interindividuale. Tutto questo discorso di Wittgenstein va a rafforzare l'insegnamento della grammatica e l'importanza della grammatica, no? Che va a definire le istruzioni dell'uso delle parole, non il contrario. I bambini possono benissimo parlare in modo sgrammaticato, no? È ancora più importante all'interno di questa concezione del linguaggio, no? Questa concezione del linguaggio, andare a definire con precisione le regole, le istruzioni del linguaggio. Connesso con un tipo di istruzione diverso, lo stesso insegnamento ostensivo di questa parola avrebbe avuto come effetto una comprensione del tutto diversa. Ma l'importante è che sia istruito, che sia quindi addestrato a utilizzare il termine in modo diverso. E qui avremo forme complessivamente, forme, quelle che le chiama forme di vita diverse ad ogni linguaggio. No, linguaggio nel senso di gioco linguistico non corrisponde una forma di vita. Aggiusto un freno collegando una barra a una leva. Certo, sei dato tutto il resto del meccanismo. Aggiusto un freno collegando una barra a una leva. Dice, certo, si è dato tutto il resto del meccanismo, solo in connessione con questo la leva è la leva di un freno. Isolata dal suo sostegno, non è neppure una leva, può essere qualsiasi cosa possibile e anche nulla, come una parola potrebbe anche non indicare nulla. Che ore sono? Scusatemi. Cominciamo a capire qualche cosa qui?
Sì, è vero.
Giovedì prossimo riprendiamo il giovedì della come giorno. La differenza specifica, cioè ciò che fa sì che quella specie sia unica all'interno del genere, ciò che distingue. E allora, a proposito di quello che diceva la signora, ciò che le altre specie dello stesso genere non hanno, è la differenza specifica. Ed è ciò che per un aristotelico è l'essenza di una sostanza. Quando gli aristotelici chiedevano qual è l'essenza di questa cosa qui, si riferivano alla differenza specifica. Qual è l'essenza dell'uomo? Qual è l'essenza dell'uomo? La differenza specifica, no? Che quindi lo distingue dalle altre specie dello stesso genere. Per questo dicevano la logicità, no? La razionalità. No, questa è l'essenza. Gli elementi accidentali sono quelli che non alterano l'essenza. Che vuol dire? Io qui ho una bottiglia di plastica, ma posso avere una bottiglia di vetro. Accidente, per esempio, la materia, la plastica, o il colore, o la dimensione. Tanto è vero che no, non è pitagorico, non è, ma la funzione che svolge, che è quello di contenere un liquido. E quello contiene un liquido, non contiene, come può essere una scatola di scarpe, solidi. Come differenza specifica?
No.
E qual è?
Se non è dotato di un collo. Potrebbe essere una botte, un secchio.
Potresti avere una bottiglia e no, potresti avere, ma è bottiglia. Contiene un liquido. Sì, poi botte, bottiglia, e allora qui veramente. La forma aristotelicamente non è la forma come contorno geometrico. Noi utilizziamo il termine forma per indicare il contorno di un oggetto, quindi la silhouette, no? La silhouette di... E la forma è eidos, no? E quindi è l'essenza, è ciò che fa di questo ente, insieme agli enti della stessa specie, quello che è diversamente dagli enti che appartengono ad altre specie dello stesso genere. Infatti l'uomo di scienza deve conoscere, cioè l'uomo di conoscere significa distinguere, e distinguere ciò che è simile, non ciò che è dissimile, perché l'uomo di scienza è quello che sa vedere le differenze tra i simili.